Buonasera e bentornati a voi guerrieri stanchi. Già è stata una settimana lunga, già lo so. E io apprezzo il fatto che ci siete così tanti stasera davanti a me, tanti su Zoom, quelli che voi state, che state seguendo le registrazioni. Stiamo facendo questo excursus del libro dell'Apocalisse. Stasera il nostro programma è fare i capitoli 15 e 16, perché il capitolo 15 è il capitolo più breve di questo libro ed è un capitolo che ci prepara per ciò che succederà nel capitolo 16. Noi viviamo in un mondo arrabbiato. Purtroppo è molto comune sentire nella cronaca di proteste, manifestazioni, sommosse in tutte le parti del mondo. Purtroppo si sente spesso parlare di qualcuno che sfoga la propria rabbia con i colleghi di lavoro o persone che litigano nel traffico. Noi viviamo in un mondo adirato, arrabbiato, perché molte persone hanno proprio nel cuore hanno la rabbia. Non sai quando potrebbero scoppiare. Ed è probabilmente per quello che è difficile per noi accettare il fatto che la Bibbia a volte descrive Dio come un Dio di ira. Però l'ira di Dio è totalmente diversa dalla nostra ira peccaminosa. È importante capire questo e tenerlo in mente mentre leggiamo Apocalisse 15. Come già vi ho detto, è il capitolo più breve del libro dell'Apocalisse, è un preludio al capitolo 16, il quale narra le sette coppe di ira che vengono versate sulla terra. Questo è il punto culminante dei giudizi che sono partiti dal capitolo 6 con l'apertura dei sigilli. C'erano sette sigilli, sette trombe. La settima tromba era un preludio alle sette coppe, però la settima tromba è suonata nel capitolo 11, lontano capitolo 11, quindi sono capitoli, un paio di capitoli che noi aspettiamo questa parte del giudizio di Dio all'interno dell'Apocalisse. Ma quando si verseranno le sette coppe, il mistero di Dio arriverà alla sua conclusione. Il primo versetto del capitolo 15 sottolinea questa realtà. Dice: poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso, sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. La parola in questo versetto, flagelli, non parla di malattie. A volte noi pensiamo che potremmo interpretare questa parola per parlare di malattia. Ho cercato di documentarmi, ho visto che la parola nella traduzione italiana dà una buona idea, questa idea di flagellare, di colpire, di frustare. Quindi questi ultimi giudizi non sono delle malattie. Le sette coppe contengono gli ultimi colpi di giudizio. Sono gli ultimi giudizi. È il punto culminante dell'ira di Dio prima del secondo ritorno, la seconda venuta del Signore Gesù Cristo. Giovanni ci descrive tutto ciò nel capitolo 16, però prima ci dà una retroscena, ci dà una spiegazione, ci dice: e vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, 15:2. Questo mare di vetro è probabilmente lo stesso di cui ha parlato nel capitolo 4, forse lo ricordi, forse te lo sei dimenticato, però è quando il cielo ha convocato Giovanni, così poteva succedere quello che sarebbe successo dopo le chiese dei capitoli 2 e 3. E là Giovanni ha detto nel capitolo 4 che ha visto un mare di vetro. Come nel capitolo 4, Giovanni ha un privilegio nel capitolo 15 di guardare all'interno proprio del cortile, della corte di Dio, dove il trono di Dio. Guardiamo il resto del capitolo 2 e vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio. Questa volta il mare di vetro è mescolato con fuoco. Che cosa ci sta descrivendo? Siccome non ci viene detto esplicitamente, è un altro momento perché possiamo solo, diciamo, essere umili e flessibili e cercare di comprendere. Ci sono probabilmente due possibilità. Qua si potrebbe parlare di un mare di vetro mescolato con fuoco perché è un'anteprima del fuoco del giudizio del capitolo 16. Oppure potrebbe essere che i santi in questi piedi, i santi stando in piedi qua, sono passati dal fuoco per il fuoco, sono passati dalla grande tribolazione, sono passati per i fuochi, il fuoco dell'avversità, però qua stanno in piedi sul mare di vetro davanti al trono di Dio, esaltati. L'anticristo penserà che avrà la vittoria ogni volta che metterà a morte uno del popolo di Dio, però veramente starà facendo una specie di servizio di traghetto ogni volta che uccide un figlio di Dio. Il figlio di Dio va subito alla presenza di Dio. Quindi l'ultima frase del capitolo 2 dice che hanno delle arpe di Dio, e la prima parte del capitolo 15, 3 dice che cantavano, versetto 15, 3, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni, o Re dei santi. Che cos'è il cantico di Mosè? Lo troviamo in Esodo capitolo 15. Vi faccio un riassunto. Quando i figli di Israele fuggivano dall'Egitto, erano seguiti dall'esercito degli egiziani. Quando arrivarono al Mar Rosso, Dio lo divise per i figli di Israele affinché potessero passare sulla terra asciutta. Però quando l'esercito egizio ha cercato di seguirli, il Signore ha fatto cadere sull'esercito tutta l'acqua del Mar Rosso e furono tutti distrutti. In risposta a questa salvezza miracolosa, i figli di Israele cantarono il cantico di Mosè, era un cantico di salvezza. È interessante il fatto che questo cantico fu cantato in ogni sinagoga una volta che nel giudaismo entrò il sistema del sinagoga. Lo cantavano ogni sabato nel pomeriggio, quando Israele è tornato dalla Babilonia e ha cominciato di nuovo ad avere uno stato, un governo e un tempio, ha utilizzato lo stesso cantico per dedicare le offerte. Parlavano della devastazione degli empi e la salvezza dei pii. ed è quello di cui parla questo gruppo in Apocalisse 15. Stanno parlando della distruzione degli empi e della salvezza di quelli che seguono Dio. Ma questo versetto ci dice anche che inoltre cantavano il cantico dell'agnello. E che cosa descrive? Il cantico dell'agnello è quasi sicuramente è il canto di adorazione, di lode di Apocalisse 5, che attribuisce a Gesù la sua dignità, quanto è degno, sei degno, Signore. Già abbiamo visto questo cantico. Sembrerebbe questo il cantico dell'agnello. Quindi questo gruppo numeroso sta cantando sia il cantico di Mosè che il cantico dell'agnello. Continuo a mettere a confronto questi due cantici. Il cantico di Mosè è stato cantato al Mar Rosso, quello dell'agnello al Mar di Vetro. Il cantico di Mosè era un cantico di trionfo sull'Egitto. Il cantico dell'agnello è un cantico di trionfo sulla Babilonia. Il cantico di Mosè narrò come Dio ha fatto uscire il suo popolo. Il cantico dell'agnello racconta come Dio fa entrare il suo popolo. Il cantico di Mosè era il primo cantico nella scrittura, e il cantico dell'agnello è l'ultimo cantico della scrittura. Il cantico di Mosè raccontava la morte del nemico, l'aspettativa dei santi anche, e l'esaltazione del Signore. E il cantico dell'agnello parla delle stesse cose, la morte del nemico, l'aspettativa dei santi e l'esaltazione del Signore. È interessante che il profeta Isaia, in Isaia 11, profetizza che nel futuro, quando Dio richiamerà Israele alla sua terra, che di nuovo, nuovamente canteranno il cantico di Mosè. Questo cantico ha solo due versetti, versetti 3 e 4, è un insieme di molte frasi tratte dall'Antico Testamento. Non abbiamo il tempo per guardarli perché sono tante frasi, da Esodo 15, Salmo 139, Amos 4, Deuteronomio 32, Geremia 10, Salmo 86, Salmo 111, Salmo 145, Isaia 2, Isaia 66, Malachia 1 e Salmo 144. E addirittura anche altri brani forniscono le immagini di questo cantico. È un intreccio di pensieri e brani dell'Antico Testamento. Quando Mosè e gli israeliti cantarono il cantico di Mosè, guardavano all'indietro del sangue di un agnello. Ricordatevi che gli stipiti delle porte furono coperti dal sangue di un agnello per proteggere gli israeliti dall'angelo distruttore. Qualsiasi casa che non avesse il sangue dell'agnello avrebbe ricevuto una visita dalla morte. Invece nell'Apocalisse 15 anche qua guardano all'indietro del sangue dell'agnello e lodano Dio per la sua salvezza, che li ha salvati dall'ira dell'anticristo, una salvezza che fu portata a compimento dal sangue versato dell'agnello di Dio. Quindi guardiamo i versetti 3 e 4. Apocalisse 15, 3 e 4, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e l'antico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente, giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. Chi non temerà, o Signore, e chi non glorificherà il tuo nome, poiché tu solo sei santo, e tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te, perché i tuoi giudizi sono stati manifestati. Notate la frase: tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te. È un riferimento al regno millenario che seguirà le sette coppe di giudizio e la seconda venuta di Gesù. Molti brani della scrittura ci indicano che successivamente all'ira finale di Dio ci sarà lo stabilimento del regno del Messia. Di nuovo brevemente vi do i riferimenti, purtroppo non abbiamo il tempo per vederli. Il Salmo 2 ci fa vedere che succederà così, che l'ira di Dio poi è seguita dal regno del Messia. Sofonia capitolo 2 dice la stessa cosa. Dopo l'ira finale di Dio ci sarà lo stabilimento del regno glorioso del suo Messia, ed è quello che viene anticipato alla fine del versetto 4, quando dice che tutte le nazioni verranno e adoreranno davanti a te. Ora c'è un cambiamento di scena, da una scena di adorazione a una scena di preparazione. Il cielo si sta preparando a versare le sette coppe dell'ira finale di Dio. Leggiamo in 15:5: dopo queste cose vidi aprirsi in cielo il tempio del tabernacolo della testimonianza. Giovanni vede il santo santissimo il santissimo luogo del tempio del cielo che si apre, così possono uscire gli angeli del giudizio. Vediamo nel versetto 6: e i sette angeli che recavano i sette flagelli uscirono dal tempio. Erano vestiti di lino puro e splendente e avevano cinture d'oro intorno al petto. Quindi Giovanni vede questi angeli che escono dal luogo santissimo e sottolinea il fatto che i giudizi di Dio mostrano e vendicano la sua santità siccome escono dal santuario proprio. I giudizi di Dio non sono casuali, arbitrari, sono basati su il suo carattere santo, non sono imprecisi in nessun modo, sono giusti e veritieri. È molto importante tenere in mente questa realtà, e lo dico per questo motivo, che i giudizi del capitolo 16 sono molto severi, ma nessuno potrà e può accusare Dio di utilizzare dei giudizi troppo duri, troppo severi. I suoi giudizi procedono dal luogo santissimo, ed è un modo di immaginare che è il suo carattere che fa scatenare i suoi giudizi. Nel versetto 3 abbiamo già visto questa verità. Dice: giuste e veritiere sono le tue vie. Negli anni gli uomini empii hanno dubitato, hanno criticato la giustizia di Dio, però fa vedere quanto l'uomo è peccaminoso. Dio non esagera mai, Dio è paziente, Dio è longanimo, è pieno di misericordia e di grazia, ma quando arriverà finalmente il suo giudizio, arriverà in modo totale. Gli angeli hanno molte mansioni nella scrittura. Quelli del capitolo 6 sono degli angeli di giudizio, sono vestiti di splendore e sono pronti a dare il giudizio di Dio. Leggiamo nel versetto 7: una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio, il quale vive nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi, ne abbiamo conosciute per la prima volta nel capitolo 4, sembrano degli esseri angelici della classe dei cherubini, che simbolicamente sta a significare degli aspetti della grandezza di Dio. Qua vediamo uno di loro che distribuisce le sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio. Le coppe si utilizzavano nel servizio del Tempio. Una coppa di sangue, per esempio, era presa in mano dal sommo sacerdote in un giorno speciale fino al luogo santissimo. Questa coppa di sangue parlava della redenzione per il peccato, ma questi angeli non stanno partecipando in un ministero di misericordia, si stanno preparando a versare l'ira di Dio. Notate come Dio viene descritto alla fine di questo versetto. È descritto come colui il quale vive nei secoli dei secoli. È il Dio eterno, è l'Eterno. Lui esiste da sempre, è presente da sempre, ha visto tutto. Ha visto la peccaminosità, la malvagità e la ribellione della razza umana per centinaia di anni. È tanto tempo che pazienta, dimostra la misericordia, la grazia, la pazienza. Ha dato tempo per il pentimento. Ma adesso l'Eterno ha deciso che è arrivato il momento di giudicare il peccato e la ribellione. Quindi una delle quattro creature viventi diede ai sette angeli sette coppe d'oro piene dell'ira di Dio. E poi notate ciò che succede. Succede questo nel versetto 8. E il tempio si riempì di fumo a causa della gloria di Dio e della sua potenza, e nessuno poteva entrare nel tempio finché non fossero finiti i sette flagelli dei sette angeli. Ci fa ricordare molti altri brani nell'Antico Testamento nei quali il fumo indicava la presenza santa di Dio. Per esempio, quando Dio stava per incontrarsi con Mosè sul Monte Sinai per dare la legge, c'è una scena molto simile a ciò che si descrive qua. Alla fine del libro di Esodo, quando eressero il tabernacolo, successe una cosa simile in quella occasione. Prima Re 8 parla dell'arca del patto che entrò nel tempio e c'è una scena simile a questa scena di Apocalisse 5:8. In Isaia 6, quando il profeta vide la visione esaltata del Signore seduto sul suo trono, Isaia 6:4 ci dice che le porte furono scosse fin dalla loro fondamenta e la casa fu piena di fumo. Quindi la scena di Apocalisse 15:8 è un esempio della presenza santa di Dio che si manifesta in questo modo. Il fumo riempì il tempio del cielo e nessuno poteva entrare. Dio sta per versare il suo furore e nessuno si azzarda ad entrare nella sua dimora finché il versamento non sia totale. E questo ci introduce nel capitolo 16. Questo sedicesimo capitolo dell'Apocalisse ci dice le ultime coppe, questi ultimi giudizi che vengono chiamate le coppe dell'ira. Ci viene detto che l'ira di Dio si compie in queste coppe, in 15.1. Quindi leggendo questo capitolo vedremo tante similarità fra questi giudizi e alcuni di quelli delle trombe. Però la differenza è che i giudizi del capitolo 16 sono più larghi, più comprensivi, più che comprendono tutto. Le trombe hanno a che fare con una terza parte di qualcosa che colpiscono, per esempio. Però i giudizi delle coppe colpiranno il 100%. Questi giudizi saranno ancora più intensi di quelli delle trombe. Difatti per me è molto interessante notare che qua si utilizza la parola grande, grande, grande in questo capitolo, 11 volte. Lo Spirito Santo non esagera quando dice che questi giudizi e i loro effetti saranno grandi o tremendi, lo saranno. Un'altra differenza fra questi giudizi e i giudizi precedenti nell'Apocalisse, un'altra differenza sembra essere la velocità alla quale succedono. Mi sembra di poter arrivare alla conclusione che fra i vari giudizi dei sigilli e fra i vari giudizi delle trombe c'era un lasso di tempo. È possibile addirittura che fra alcuni giudizi dei sigilli che forse passò un anno, che passa di più, non so, a volte c'è scritto che passavano settimane o dei mesi. Vi ricordate che uno di questi giudizi era un giudizio di 5 mesi, quindi sappiamo che c'è stato un periodo di 5 mesi fra questo giudizio e il successivo, per esempio. Però le coppe, dall'altra parte, sembrano versate in modo subito una dopo l'altra. Quando dico questo, non voglio dire che sarà che dureranno una ora o che dureranno un giorno per 7 giorni o che dureranno 7 ore. Non ci viene detto quanto durerà, però la descrizione sembrano indicare, le descrizioni sembrano che vengono versate in modo più ravvicinato rispetto agli altri giudizi. Il mondo non avrà tempo di recuperare da un giudizio che starà già arrivando il prossimo. Quindi leggiamo Apocalisse 16:1. Allora udii dal tempio una gran voce che diceva ai 7 angeli: andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio. La voce che Giovanni udì era probabilmente la voce di Gesù stesso. Se fosse stata la voce di Dio Padre, avrebbe detto probabilmente una cosa di questo tipo: andate e versate sulla terra le mie 7 coppe di ira. Però non è così la frase, non è espressa così. Dice: andate e versate le coppe dell'ira di Dio sulla terra. Ne parla a terza persona così, probabilmente è la voce di Gesù stesso che dà questa istruzione agli angeli, questa indicazione agli angeli. Il versetto 16:2: il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Questa è una descrizione di una malattia che non si può guarire, delle ulcere che non si possono curare. La traduzione ebraica dell'Antico Testamento usa questa stessa parola per parlare della piaga dell'Esodo. Nel Nuovo Testamento descrive le ulcere in Luca capitolo 16 che coprivano il povero. La Settuaginta parla con questa stessa parola per parlare della malattia della pelle di Giobbe, quindi ci sono più riferimenti a queste ulcere nella Bibbia. Se mai ti è successo di avere questa specie di ulcera, tu sai sulla pelle quanto è dolorosa. Ti immagini essere ricoperto su tutto il corpo? Succederà questo quando questa coppa di ira verrà versata sull'umanità ribelle. Saranno maligne e dolorose sul corpo, sulla parte esterna del corpo, rispecchierà ciò che avranno nel cuore. All'interno sono corrotti, sono immorali, sono maligni, e quindi Dio li colpirà con delle ulcere su tutto il corpo. Notate su chi cade questo giudizio. Il versetto è molto chiaro. Colpirà gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Non colpirà i credenti. Ci saranno in questo momento ancora dei credenti. Ci saranno degli ebrei, gentili e ebrei, che sopravvivranno addirittura fino alla fine della tribolazione e entreranno nel millennio con il corpo naturale. L'Antico e il Nuovo Testamento ci fanno vedere alcuni credenti che sopravvivono in tutta la tribolazione e entrano nel regno millenario vivi. Matteo 25 ci descrive la descrizione, è descritta come il giudizio fra le pecore e i capri. Tutte le nazioni verranno radunate davanti al Signore e Lui li separerà. Le pecore dai capri sono i gentili che vivono fino alla fine della tribolazione. Alcuni saranno pecore, altri saranno capri. Il Signore li separerà e i capri andranno nel giudizio del fuoco e le pecore verranno invitate ad entrare nel corpo, nel regno millenario, e entreranno nel regno millenario nel corpo naturale perché saranno ancora in vita. Quindi questo giudizio non colpirà i credenti che saranno viventi. Colpirà invece quelli che hanno il marchio della bestia e che hanno adorato la sua immagine. Poi 16:3 ci dice: poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Immaginate di quanto sarà un giudizio largo e esteso. Il mare ricopre una grande parte del mondo. Infatti il pianeta Terra è più mare che terra. E tutto il mare diventerà sangue. La terraferma, sarà come un uomo morto che giace nel proprio sangue. Abbiamo visto in un giudizio precedente, nel capitolo 8, che quando la seconda tromba suonò, risultò in una terza parte delle creature marine. Quando si verserà questa coppa, moriranno tutte le creature marine. Immaginate la puzza. Immaginate la capacità di malattia, non so quanto durerà ancora la vita prima la seconda venuta. Pensate a tutte le città che stanno sulle coste. È una cosa catastrofica che non riusciamo ad immaginarci. Però poi leggiamo nel versetto 16:4, poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Di nuovo vediamo una cosa parallela al giudizio della tromba nel capitolo 8 della terza tromba. Una terza parte delle acque diventarono amare, però quando si verserà questa coppa, tutta l'acqua dolce diventerà sangue. Il Tevere che avete qua diventerà sangue, i laghi, i ruscelli diventeranno tutti sangue, i grandi fiumi del mondo, il Nilo, per esempio, i grandi fiumi diventeranno tutti sangue. Vi sembra estremo? Anticipare la possibilità che qualcuno, anticipando il fatto che qualcuno dirà, vabbè, che esagerato. Invece vediamo nel versetto 5. Udii l'angelo delle acque che diceva: sei giusto, Signore, tu che sei e che eri. Tu, il Santo, sei giusto per aver così giudicato, per aver giudicato queste cose. A causa della severità di questi giudizi, gli uomini peccaminosi potrebbero accusare Dio di essere troppo duro. Quindi questo angelo vuole vendicare Dio, difendere Dio in anteprima, prima che possa essere accusato. L'Eterno che esiste da sempre, che ha visto tutto, mai giudica in modo ingiusto, non giudica mai in modo ingiusto. Infatti la base di questo terzo giudizio nella coppa è ciò che è scritto nel prossimo versetto, nel versetto 6. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere. È quello che meritano. Abbiamo già imparato come la tribolazione sarà un momento senza precedenza di persecuzione verso i credenti. Non si sa quanti verranno uccisi, diventeranno dei martiri. Ci saranno così tanti martiri durante il periodo della tribolazione. Guardate come il capitolo 17, per un momento per descrivere. Guardate un attimo, 17:6. Giovanni dice: e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. È così che così comune sarà diventare martire nella tribolazione, che questa donna rossa era addirittura ubriaca del sangue dei santi e dei martiri. Quindi quando Dio convertirà tutta l'acqua in sangue, sarà una ricompensa giusta per ciò che sarà stato fatto al suo popolo durante la tribolazione. Il versetto 16:7 dice: e udii dall'altare una voce che diceva: sì, o Signore Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi. Giovanni dice addirittura che l'altare ha una voce, l'altare viene personificata, che partecipa, aggiunge la sua voce a esonorare Dio nei suoi giudizi giusti e santi. Gli angeli riconoscono la giustizia di Dio nei suoi giudizi, e addirittura l'altare conferma che Dio è giusto nei suoi giudizi. Nel versetto 8 leggiamo: poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. O all'angelo fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. Ricordatevi che questo viene subito dopo che l'acqua diventerà sangue, quindi saranno già senza acqua fresca, acqua dolce da bere, e addirittura adesso verranno tormentati con un caldo oppressivo. Il profeta Malachia ha profetizzato che il giorno del Signore sarebbe stato come una fornace. Malachia 4:1 dice così, e dopo guardatelo e confrontate, dice che il giorno viene ed è come una fornace. Anche Isaia 24:6 dice che il giorno del Signore è un tempo di arsura, di ardore, di bruciare, che rimarranno pochi uomini. Pochi noi abbiamo sperimentato il fuoco senza il calore del fuoco, senza avere l'acqua vicino. Quindi non possiamo neanche immaginare quanto sarà terribile questo momento. È una serie di eventi incomprensibile, quindi come risponderanno, come reagiranno le persone? Si prostreranno davanti a Dio nell'umiltà, contriti e pentiti? No. Guardate il versetto 9. E gli uomini furono bruciati dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Che reazione! Bestemmiarono Dio. È difficile immaginarcelo. Sono diventati come il loro capo, l'anticristo. Vi ricordate quante volte abbiamo già visto dei versetti che descrivono l'anticristo, che dice che sarà un bestemmiatore senza pari. Sarà un uomo noto perché sarà blasfemo. Quasi ogni volta che si parla dell'anticristo c'è scritto che è un uomo blasfemo, e loro diventeranno come il loro capo. Le persone del mondo sono diventate come l'anticristo, bestemmiano Dio, danno la colpa a Dio per questi flagelli piuttosto di dare la colpa a loro stessi per la loro peccaminosità e ribellione. Ed è sorprendente per me che loro sapranno che è Dio che starà facendo queste cose. Non ci sarà da domandarsi, non ci sarà confusione, non sarà come, non so, sono delle cose naturali, delle calamità catastrofiche. Sapranno che sarà dalla mano di Dio, però lo stesso non si pentiranno. Sapranno che questi flagelli sono delle espressioni dell'ira di Dio, ma scuoteranno il pugno proprio alla faccia di Dio. La grazia, né la grazia né l'ira avrà ammorbidito il loro cuore. Hanno rifiutato la luce, e quindi Dio gli donerà il buio, le tenebre. Il versetto 10 dice: poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore. Ci sarà un buio pesto, oppressivo, quasi tangibile. Siete mai stati proprio in un buio di questo tipo? Vicino a dove vivo io, nello stato del Montana, ci sono delle caverne, delle spelonche enormi. Ci puoi andare a fare trekking e poi entrare però con una guida, però devi andare con una guida così non ti ci perdi all'interno. C'è stato un uomo una volta anni fa che ci si è perso per giorni. Da ora in poi non permettono delle visite senza la guida. Però una guida ti porta per queste caverne e quando entri proprio profondamente dentro hai delle torce. E ci sono anche delle luci che hanno messo, dei punti luce dove hanno messo, però la guida dice a tutti di spegnere le luci, di spegnere i telefoni, e a un certo punto spengono anche tutte le luci proprio giù nel cuore della terra e c'è un buio che non puoi sperimentarlo da nessun'altra parte. In una stanza buia non è uguale, non puoi neanche vedere, ma neanche niente proprio neanche a 1 millimetro davanti a te. E viene descritto un buio ancora peggio in questo versetto. Isaia 62 dice che le tenebre copriranno la terra. Anche Gioele capitolo 2 ha profetizzato uguale. Questo buio pesto che getterà tutto il regno dell'Anticristo nel caos. Se mai siete stati in un buio, nel buio di un blackout, il buio generale, puoi sapere quanto è disorientante. Sai anche che nel buio spesso ti fai del male, cercando di fare anche delle cose banali, cercando di, che ne so, andare ad aprire una mensola, di fare una cosa, oppure colpisci una sedia, oppure ti fai male con la mano perché le cose stanno più vicine di quello che pensi. Ed è quello che c'è in questa coppa di ira, di tenebre. Possiamo solo immaginarci il tipo di panico. Già il mondo sarà nel panico perché non ci, per ciò che sarà successo nei sigilli e nelle trombe, nel giudizio dei sigilli e anche queste prime coppe. E adesso ci sarà una situazione di isteria totale, esagerate proprio, ci sarà una tenebre totale che le persone non potranno vedere per alleviarsi del proprio dolore e quindi per sbaglio faranno delle cose che creeranno e causeranno ancora altro dolore. Quindi questo versetto dice che gli uomini e le donne si morderanno addirittura la propria lingua per distrarsi dagli altri dolori. Sicuramente capite un po' questo meccanismo. Qualche volta se c'è qualcosa sul nostro corpo che ci fa molto male, a volte, non so, ti stringi il pugno così forte, fai un pugno così forte che addirittura ti fa male quella mano, però ti distrae dal dolore forte che hai da un'altra parte del corpo. Quindi queste persone addirittura si morderanno la lingua per distrarsi dal proprio dolore. Ci farà capire quanto è proprio una cosa di agonia il loro dolore. Interessante notare che in Matteo 25:30 Gesù descrive l'inferno come le tenebre di fuori dove ci sarà pianto e stridor dei denti. Quindi questo giudizio è un'anteprima dell'inferno stesso. Basterà tutto ciò per portare le persone al pentimento? Guardate il versetto 11. E bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Notate che le ulcere della prima coppa stanno ancora lì, non si sono guarite ancora le ulcere. Ci ricorda che gli effetti di questi giudizi delle coppe sono effetti cumulativi. Il mondo non avrà tempo di recuperarsi da una che verrà versata la prossima coppa. Ancora sono ricoperti di ulcere e poi nel buio andranno a sbattere su queste ulcere e faranno ancora più male. Però l'uomo peccatore lo stesso non si pentirà. È letteralmente proprio orribile, mi mette un orrore pensare alla durezza del cuore dell'uomo, quanto può indurirsi oltremodo. Qua nel libro dell'Apocalisse ci viene descritto diversamente da qualsiasi altra descrizione della durezza del cuore. Quindi queste sono le prime coppe dell'ira di Dio. Il sesto potrebbe essere forse il più famoso dei giudizi delle coppe. Il sesto giudizio ha a che fare con la battaglia futuro di Armageddon. E vedremo questo giudizio quando torneremo dalla pausa. Bene, bentornati all'ultima parte della nostra serata, l'ultima nostra seduta, sessione. Quando siamo andati a fare la pausa, adesso stavo parlando con Adriele e con tanti altri di voi qui in presenza e penso che ci siamo resi conto di quanto abbiamo una mente limitata quando cerchiamo di comprendere un brano di questo genere. Questo brano ci dà più domande che risposte. Stiamo per guardare il sesto angelo, la sesta coppa dell'ira di Dio, e descrive la futura battaglia di Armageddon. E ti domandi come può uno a fare parte di un esercito e andare in Israele ricoperto di ulcere e le tenebre, il buio è ancora buio da tutte le parti, certo non potrebbe, perché altrimenti non potrebbero neanche arrivare in Israele. Quindi ci sono tante domande alle quali non abbiamo risposte finché non succederà tutto, staremo con il Signore o come sarà la tempistica. Possiamo solo attenerci a ciò che è scritto. Ciò che è scritto è proprio sbalordativo, ci meraviglia, dobbiamo proprio contemplare. Adriele e io stavamo parlando e lui mi ha detto che una volta lui ha avuto una reazione allergica ed era ricoperto di una eruzione cutanea e era proprio doloroso e l'unica cosa che poteva fare è farsi una doccia calda, ma qua ricordatevi che non ci sarà più l'acqua fresca o l'acqua dolce, quindi il fatto che questi giudizi verranno sovrapposti uno sopra l'altro ci spinge ai limiti della comprensione di sapere come verrà tutto ad incastro, ma sappiamo che quello che Dio dice è vero e succederà così, però ci lascia con tante domande. Avendo detto ciò, guardiamo la sesta e la settima coppa nel tempo che ci rimane. È vero che non possiamo comprendere esattamente come tutto ciò andrà ad incastro. Penso di aver già detto, io sono stato, ho avuto il privilegio di aver studiato e aver visitato Israele in molte occasioni. E una delle cose che mi ha colpito la prima volta che sono stato in Israele è quanto spesso questa terra è stata conquistata e riconquistata. È proprio una terra che ha vissuto molte volte la guerra. Una illustrazione di questo fatto è la città di Megiddo. È una città che è stata conquistata, distrutta e poi ricostruita 25 volte nella sua storia. È incredibile pensarci. Ed è per questo che la città adesso è un tell, cioè un monte, una montagnola, perché una civiltà ha costruito sulle rovine della precedente e si innalza in questo modo. È anche incredibile pensare che in questo stesso luogo dove hanno avuto luogo così tante battaglie, un giorno ci sarà la battaglia più grande di tutte, la guerra più grande di tutte. Spesso noi parliamo di questo evento come la battaglia dell'Armageddon. E ciò che questa descrizione che abbiamo qua nei versetti 16, 12 a 16. Immaginerei che dopo questi giudizi, le prime cinque coppe dell'ira, che le persone del mondo diranno non ce la facciamo più, e quindi in qualche modo cercheranno di reagire, di risolvere la situazione. E a questa altura della, a questa altezza della, tribolazione, il mondo saprà che ci sarà qualcosa di importante, di speciale di Israele. Io credo che penseranno che Israele in qualche modo è responsabile di tutta la devastazione che starà succedendo nel mondo. Quindi tutte le nazioni del mondo, o gli eserciti, i capi di queste nazioni, faranno un viaggio a Israele per cercare di distruggere Israele. Ed è parte della dinamica che vediamo in questi versetti che riguardano il sesto giudizio, la sesta coppa di giudizio. Leggiamo Apocalisse 16, 12. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. Se forse non conosci tanto bene la geografia del Medio Oriente, il fiume Eufrate scende giù dall'Ararat in Turchia fino al Golfo Persico. La Turchia si trova al nord e ovest di Israele e il Golfo Persico si trova al est di Israele. Siccome l'Eufrate fa tutto questo lungo viaggio, passa per la Siria e anche per l'Iraq. Vuol dire che si trova un poco a nord, però maggiormente a est di Israele. È un fiume grande, è lungo chilometri, tanti chilometri, quasi 300.000 chilometri, tanti chilometri, verrà prosciugato tutto. Non è l'unico brano che profetizza questo, anche in Isaia 11:15. La fine di questo versetto dice che si prosciugherà perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente. I re dell'Oriente e le loro armate, i loro eserciti andranno tutti quanti a Israele, probabilmente anche il Giappone, la Cina, Mongolia, l'India e tutta l'Asia dell'Est. È interessante pensare che la maggior parte della popolazione mondiale si trova all'Oriente. Non sappiamo perché Dio dovrà prosciugare questo fiume perché possano arrivare a Israele, perché con la tecnologia moderna, con l'infrastruttura moderna, non è un fiume che non si può, non è invalicabile, però Dio forse lo prosciugherà perché possano sbrigarsi, perché dopodiché non rimane ancora tanto tempo. Con tutti i giudizi che abbiamo appena letto, l'umanità non potrà sopravvivere più a lungo, quindi sarà tutto un po' più veloce. Penso che nel lontano 1991, mi ricordo della guerra del Golfo, era interessante che l'Eufrate era una barriera invalicabile per l'esercito di Saddam Hussein quando cercavano di ritirarsi dalle Nazioni Unite. Ha fatto una specie di strettoia lì, che c'erano eserciti davanti e il fiume dietro. Però Dio prosciugherà l'Eufrate, così potranno arrivare velocemente in Israele, perché non rimane ancora molto tempo. Con tutta l'acqua che è diventata sangue, ci saranno solo delle bottiglie e delle riserve, se addirittura quelle riserve non saranno diventate sangue. Quindi Dio si sta sbrigando tutto, prosciugheranno l'Eufrate, il fiume Eufrate. Ma perché tutti questi eserciti andranno a Israele? Come ho detto prima, forse stanno andando lì per distruggere Israele, però ci viene specificamente detto nella scrittura che stanno andando lì per combattere contro Dio. Lo vedremo più in là, nell'Apocalisse. Gli eventi della tribolazione li convinceranno che Dio in qualche modo è collegato con Israele, quindi andranno in quella terra per combattere contro Cristo, se ci riuscite a credere. Però non saranno solo i re dell'Oriente e i loro eserciti. Secondo il versetto 14, si raduneranno anche tutti i re di tutta la terra. Che cosa convincerà tutte le nazioni di mandare l'esercito al paesino piccolo di Israele? Il versetto 13 ce lo dice. Il versetto 16-13: e vidi uscire dalla bocca del dragone E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia, da quella del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane. È la trinità del male, è la trinità non santa. Il drago è Satana stesso, la bestia è l'anticristo, il falso profeta è la seconda bestia di Apocalisse 13. Quindi abbiamo il dragone, la bestia e il falso profeta, formano la trinità malvagia che è descritta nel versetto 13. E Giovanni dice che vide uscire dalla loro bocca tre spiriti immondi simili a rane. Questi tre spiriti immondi sono dei demoni che saranno i loro messaggeri, i messaggeri della trinità malvagia. Le rane erano per i persiani e gli egiziani, le rane erano immonde, erano una abominazione anche in Levitico per il popolo di Dio. Quindi quando Giovanni descrive questi spiriti come rane, per dire che sono sporche, sono immondi, sono spiriti immondi, sono abominevoli, sono orrende, sono le creature orrende. Il versetto 14 dice: essi sono spiriti di demoni, capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente. Sembra che questi demoni capaci di compiere dei miracoli potranno addirittura convincere i re di tutta la terra che potranno sconfiggere il Dio di Israele. È un inganno incredibile. Satano sa che Cristo tornerà sul monte degli Ulivi nella terra di Israele. Satana conosce la Bibbia. Satana sa che la Bibbia dice che E quando Gesù tornerà, i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi. Quindi Satana sa questo, e Satana fa in modo che questi demoni inganneranno le nazioni per radunarli in Israele, perché Satana vuole usare tutti gli eserciti per cercare di impedire Cristo di tornare a prendere possesso del suo regno. Questi miracoli gli convinceranno che potranno sconfiggere Dio e Cristo, o questi miracoli gli convinceranno che potranno distruggere Israele, oppure una combinazione di queste due idee. Quindi vanno in gran numero a Israele per la battaglia. Notate il nome della battaglia: la battaglia del gran giorno del Dio onnipotente. Questa grande battaglia è stata profetizzata, è profetizzata da tanto tempo, è stata profetizzata in Gioele capitolo 2 per una descrizione di questa battaglia. Nel versetto 15, Apocalisse 16, 15, ecco, io vengo come un ladro, beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna. La prima parte di questo versetto è un avvertimento che una situazione di disperazione senza confronti, senza paralleli, senza precedente colpirà le persone, perché le nazioni si raduneranno per combattere contro Israele, però il Signore verrà come un ladro per combattere contro di loro. Quelli che sono vissuti, che sono vivi durante la tribolazione, che hanno letto il libro dell'Apocalisse e ci hanno creduto, non saranno sorpresi. Non saranno presi alla sprovvista, staranno aspettando il ritorno di Dio, non si saranno allineati con l'Anticristo, avranno la scelta e sceglieranno il Cristo vero. In ogni era, gli uomini e le donne hanno questa scelta, ma il contrasto sarà ancora più pronunciato durante questo periodo, perché questi sono gli ultimi tempi, alla fine. Per molti la venuta di Cristo sarà un evento spaventevole, come quando un ladro ti arriva in modo inaspettato. Per altri sarà un evento beato, come la seconda parte del versetto ci indica. Quindi questo versetto è una chiamata ad essere devoti a Cristo, è un appello. Ancora c'è la grazia proprio offerta anche alla faccia di Dio, che viene respinto senza alcun pudore. Le persone che si rifiuteranno alla fine cammineranno nella nudità, gli farà vedere, fa capire le conseguenze che dovranno subire. Sta dicendo a chiunque leggerà questo libro: non essere impreparato, devi essere preparato. La seconda parte di questo versetto è la terza beatitudine che sono sparse per il libro dell'Apocalisse. Vi farò tutti i riferimenti, non possiamo andare a vederli, però queste sono le sette beatitudini. Ricordatevi che la parola beatitudine ha a che fare con, come Gesù ha insegnato nel sermone sul monte, come possiamo essere benedetti, beati. Gesù ha spiegato come essere beati. Gesù ha dato otto beatitudini nel sermone sul monte, l'Apocalisse ne dà sette altre. Apocalisse 1:3, beati coloro che leggono e mantengono le parole di questo libro. E poi la seconda, 14:13, questo l'abbiamo visto ieri sera, beati i morti che muoiono nel Signore da ora innanzi. La prossima beatitudine è questa, 16:15. La prossima beatitudine è 19:9. La prossima è capitolo 20, versetto 6. è l'ultima beatitudine, no, la penultima beatitudine è 22:7. È l'ultima è 22:14. Anche se una grande parte di questo libro parla del giudizio di Dio, sparse per il libro sono delle proclamazioni di beatitudine a coloro che conoscono il Signore e ubbidiscono al Signore perché non subiranno il giudizio di Dio. Ed è ciò che vediamo in questo brano. Nel versetto 16-16 leggiamo: e radunarono il re nel luogo che in ebraico si chiama Armageddon. Come già vi ho detto prima in questi seminari, Armageddon è una parola greca che è composta da due parole greche, da due parole ebraiche. La parola har vuol dire monte e Mageddon fa riferimento alla città di Megiddo, che sta lì in questa vallata di Israele. Come abbiamo visto ieri sera, non sarà l'unico luogo di battaglia, però sarà la parte centrale. Zaccaria 14 dice che circonderanno anche Gerusalemme. Se tutte queste nazioni saranno radunate qua, non entreranno. È una vallata grande, però gli eserciti di tutte le nazioni mica possono entrare in una sola vallata. Anche se è enorme, però non potranno entrare tutti. Però sì, tanti eserciti saranno lì, tanti altri eserciti saranno intorno a Gerusalemme, la parte sud di Israele, con migliaia, milioni di soldati preparati alla battaglia. Dice che in Apocalisse 14:20 ci sarà così tanto sangue che giungerà fino al morso dei cavalli. Isaia anche ha profetizzato, questo non abbiamo di nuovo il tempo per guardare tutti i riferimenti, però Isaia 24, in questa parte del mondo, Israele, questa vallata di Israele, era la culla della civiltà dell'uomo e sarà anche la tomba della civiltà dell'uomo. Il mondo è iniziato qua, la civiltà qua in Iraq, nel Medio Oriente, in Israele, però è la culla della civiltà umana, e anche il Medio Oriente sarà la tomba della civiltà umana. Quindi si sono radunati tutti qui per la battaglia di Armageddon, però alla fine non è mica una battaglia. E si radunano per fare una battaglia, però vedremo quando arriveremo al capitolo 19, non succede nessuna battaglia. Gesù arriva e vincerà a mani basse subito, non ci sarà neanche una battaglia. Ezechiele capitolo 39 da 17 a 20 descrive questa stessa cosa. Il Signore parla e dice che radunerà tutti questi animali e dice: vieni alla mia cena sacrificale. Gli animali addirittura potranno nutrirsi dei cadaveri delle persone senza impedimenti. Quindi non ci sarà neanche una battaglia, sarà una strage. Il Signore Gesù tornerà e lui sconfiggerà tutti i suoi nemici in modo molto semplice e facile. Però lo vedremo, se Dio vuole, quando arriveremo al capitolo 19 nei nostri studi. Però questo ci porta all'ultima coppa dell'ira, che sono i versetti da 17 fino a 21. È interessante notare che la parola grande si utilizza 6 volte in questi versetti per descrivere l'ultima coppa. 6 volte nelle nostre traduzioni, almeno in quella inglese, però addirittura 7 volte nel testo greco. Non so se nella vostra traduzione se trovate la parola grande 6 o 7 volte. Però ogni cosa di questa settima coppa è una cosa grande, monumentale. È il punto culminante dell'ira di Dio che è iniziata nel capitolo 6 con i giudizi dei sigilli, poi è andata avanti con i giudizi delle sette trombe, poi arriva all'apice con le sette coppe. Ci sono tutti gli eserciti di tutto il mondo qui alla battaglia di Armageddon, e poi si verserà questa settima coppa dell'ira. Il versetto 17: poi il settimo angelo versò la sua coppa nell'aria, e dal tempio uscì una gran voce proveniente dal trono che dice: è fatto. Giovanni inizia la sua descrizione dicendo che ha sentito una gran voce. La parola gran è la parola gran forte, è una voce grande. Questa è la voce di Dio, di Cristo. Questa voce grande verrà fuori quando l'angelo verserà la sua coppa nell'aria. Perché verserà la sua coppa nell'aria? Ci sono alcune interpretazioni. Una possibilità è semplicemente il fatto che uno degli aspetti di questo giudizio avrà a che fare con una grandinata enorme che cadrà dall'aria, dal cielo, come vedremo nel versetto 21. Quindi forse sta versando questa coppa nell'ira per toccare, colpire l'atmosfera, così l'atmosfera creerà questa grandinata. Certo, Dio non ha bisogno di aiuto per creare la grandine, però potrà utilizzare, servirsi anche dell'atmosfera della natura. La natura, quindi, è una possibilità. Una seconda possibilità è che il versamento della coppa dell'ira nell'aria si intende essere un giudizio sul il regno, il dominio di Satana precedente. Satana ormai è stato gettato giù alla terra, l'abbiamo già visto prima in questi studi, però prima di essere gettati giù alla terra era chiamato il principe della potestà dell'aria, quindi forse deve essere un giudizio sul suo precedente luogo di dominio. Qualsiasi sia la spiegazione, quando verrà versata questa coppa nell'aria, una voce forte, grande, dichiarerà: è fatto. Le sette coppe di ira sono il compimento dell'ira di Dio. Quindi una voce forte, grande, dal tempio grida: è fatto. Ma che cosa vi ricorda questo? Ci ricorda l'affermazione di Gesù sulla croce quando ha detto: è compiuto, è compiuto, è finito, è fatto. Gesù sulla croce ha subito l'ira di Dio e ha pagato per il nostro peccato. Quando ha compiuto la sua opera, disse: è compiuto. La croce era un'espressione dell'ira di Dio, ma quelli che rifiutano la grazia di non subire quella ira subiranno un'altra ira che non è mitigata dalla grazia e dalla misericordia. Quindi la voce dice: è fatto. E nello stesso modo in cui Dio ha fatto notare il giudizio del Calvario con un terremoto, ha messo come un punto esclamativo un terremoto anche qui. Nel versetto 18: e ci furono lampi, voci, tuoni, e un terremoto così forte che da quando gli uomini sono sulla terra non se n'è avuto uno altrettanto disastroso. Quando questa settima coppa di ira verrà versata, non solo ci saranno lampi e tuoni, ci saranno anche ci sarà anche il terremoto più orribile che il mondo abbia mai conosciuto. L'ultima frase del versetto 18 dice in questo modo, che un terremoto così forte, così grande, come non ce n'è mai stato da quando gli uomini sono sulla terra, ed è un'affermazione grande se consideriamo che ormai da questo punto, già nell'Apocalisse abbiamo visto durante la tribolazione ci sono già stati due terremoti enormi, ma questo terremoto sarà ancora più forte, così grande che risulterà in una riconfigurazione completa della nostra terra. Farà muovere proprio il pianeta geograficamente per preparare il regno di Cristo. Isaia 24 descrive questo. In Isaia 24 anche Ageo lo descrive in Ageo 2:6. Ci sarà un terremoto così forte che sarà impossibile descrivere. Il versetto 19 dice: la grande città si divise in tre parti e le città delle nazioni crollarono. Il modo in cui è scritto qui in greco vuol dire che la grande città è Gerusalemme. Lo dico per questo motivo, perché c'è un contrasto con le città delle nazioni. Da una parte la grande città si divise in tre parti e poi dall'altra parte le città delle nazioni o le città dei gentili. Da una parte abbiamo la grande città, la città del gran re, la città del popolo ebraico, e poi dall'altra parte le città delle nazioni o gentili. Specificamente una città delle nazioni si parla, è nominata nella prossima parte. E Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Quando questo terremoto arriverà, la città di Gerusalemme si spaccherà in tre parti, si dividerà in tre parti. Zaccaria già ha detto che più o meno nel tempo della seconda venuta del Cristo la geografia di Gerusalemme verrà cambiata, però la città non sarà decimata, sarà divisa ma non decimata. La topografia cambierà, però qua c'è scritto, sto cercando di capire, quasi mi fa vedere che Gerusalemme potrebbe essere l'unica città sulla terra che scamperà la devastazione totale, il giudizio del terremoto. Questo dice, le città delle nazioni crollarono, quindi è possibile che tutte le altre città crolleranno in questo terremoto. Però ci sarà una città che in modo speciale starà nel mirino del terremoto, è la Babilonia, che sarà la capitale del regno dell'Anticristo. In Isaia 16, Isaia 13, 6 a 13. Ed è un evento importante, così importante che i capitoli 17 e 18 di Apocalisse, che vedremo domani se il Signore vuole, questi due capitoli sono dedicati ai dettagli della distruzione della Babilonia. 17 spiegherà come la Babilonia religiosa viene distrutta e la Babilonia politica, economica viene distrutta, descritta nel la sua distruzione viene descritta nel capitolo 18. Guardiamo 16:20. Dice: ogni isola scomparve e i monti non furono più trovati. I monti non furono più trovati. I monti verranno appianati. Che cos'è una isola? Una isola è semplicemente un monte circondato dal mare. quindi quando verranno appianati i monti, tutte le isole scompariranno. All'inizio della tribolazione un terremoto li scuoterà dal luogo dove stanno, così abbiamo visto, però questo terremoto li farà scomparire. Isaia 40 dice che ogni vallata verrà innalzata e ogni montagna verrà abbassata. La topografia del pianeta si sta cambiando poco prima della rivelazione della gloria del Signore nella sua seconda venuta. Il versetto 16-21 ci dice: e cadde dal cielo sugli uomini una grandine enorme, con chicchi del peso di circa un talento. Gli uomini bestemmiarono Dio a causa della grandine, perché era un terribile flagello. Questi chicchi di grandine sarà più grande di un pallone. Ma ci sono mai delle grandinate qui a Roma? Dove vivo io, nel Montana, abbiamo delle grandinate. È una cosa abbastanza comune quando arrivano certe condizioni atmosferiche. Grandine della grandezza di una biglia crea dei danni grandi. Qualche anno fa abbiamo avuto una tempesta di grandine, una grandinata, e la struttura della nostra chiesa, una parte, tutta la parte ad ovest è stata rovinata terribilmente dalla grandinata. Sembrava che una specie di dinosauro avesse preso la parte su del muro e con le unghie avesse graffiato tutto il muro è stato come graffiato dalla grandine, ed erano un poco più grandi delle biglie. Immaginate il danno di un chicco di grande della grandezza di una pallina di golf. Ho visto delle macchine colpite da grandine così grande, sono tutte macchiate con tutto il vetro rotto, però questi saranno chicchi più grandi di un pallone. Immaginatevi questa scena. Questo testo dice che ci saranno dei rumori, tuoni, lampi, un terremoto, la terra che si scuote, i monti che si scompaiono, le isole che si abbassano nel mare, crollano le città, e delle grandinate enormi che colpiscono le persone che ancora stanno in vita. Dovrebbe bastare per portare gli uomini e le donne al pentimento, però non basterà. Piuttosto, invece, la fine di questo versetto ci dice che gli uomini bestemmieranno Dio. Non so neanche come commentarlo. Non si commenta proprio la durezza del cuore, non si comprende. Queste persone avranno subito 7 anni dei sigilli delle trombe, dei giudizi dei sigilli, giudizi dei trombi, adesso giudizi delle coppe, e lo stesso si rifiuteranno di cedere al Signore Gesù pieno di amore e grazia. Quindi l'unica che gli rimane è l'ira eterna di Dio e di Cristo. È una scena terrificante. Rabbrividisco quando penso che qualcuno che adesso mi stia ascoltando potrebbe far parte di questo gruppo. Se tu non ti sei mai arreso a Cristo, ti avverto che ti conviene pentirti prima che non sia troppo tardi. Ti conviene pentirti prima che il cuore tuo sia indurito al punto di non poter tornare indietro. Solo il Signore sa quando è questo punto, però arriva anche un indurimento dal quale non si torna indietro. E queste persone descritte nel versetto 21 sicuramente erano oltre questo punto. Piuttosto di umiliarsi davanti a Dio e di supplicarlo per la misericordia e il perdono, invece lo bestemmiano di nuovo. È impensabile. Fratelli e sorelle, dobbiamo ringraziare Dio che ha ammorbidito il nostro cuore e ci ha attirati al Signore Gesù. Ringraziamo Dio per questo mentre preghiamo. Padre, quando leggiamo queste parole in Apocalisse 16 e quando cerchiamo di descrivere queste parole, ci ricorda quanto siamo inadeguati proprio nel nostro linguaggio. Non abbiamo le parole per descrivere queste cose. La nostra mente è limitata. Non possiamo neanche afferrare quello, non totalmente, ciò che stiamo leggendo qui, quindi non possiamo neanche mettere completamente in parole quello che stiamo leggendo. Non possiamo comprendere come l'umanità possa sopportare tutte queste cose e lo stesso scuotere il pugno a te e bestemmiarti. Ma dicendolo, non lo diciamo con orgoglio nel nostro cuore, non lo diciamo come se noi fossimo superiori, perché noi sappiamo che anche i nostri cuori, il nostro cuore era duro prima che tu ci attirassi al Signore Gesù Cristo. E quindi noi siamo grati a te eternamente per la tua opera nel nostro cuore, nella nostra vita, che tu ci hai attirati a Cristo Gesù. E siccome sappiamo che sei stato tu a fare questa opera in noi, noi chiediamo a te per i nostri amici, i nostri vicini, i nostri familiari, parenti, cari che non conoscono Cristo. Oh Signore, noi preghiamo che tu potrai, che tu opererai all'interno della loro vita, il loro cuore. Fai quello che sarà necessario, qualsiasi cosa, per portarli a una sottomissione umile davanti a te, affinché loro si volgano al Signore Gesù e con una fede semplice come un fanciullo, che lo riceveranno, che si fideranno di lui, che lo potranno conoscere e amare e conoscerlo per tutti i loro giorni. Ed è quello che noi preghiamo nel nome di Gesù. Amen.